Possiamo iniziare, lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco. Presente. Chiasini Maurizio. Presente. Varisto Tiziano. Presente. Massimilla Monica. Della Cagnoletta Giuseppe. Cattaneo Maria Silvana. Parolo Daniela. Maspias Cristina. Rota Sergio. Beraldo Giorgio. Benini Patrizia. Mariconda Domenico. Gianmanco Anna Maria. Zoia Sergio. Volpatti Raffaella. Motta Giuliano. Magri Daniele. Bianchini Beatrice Maria. Tarabini Giuseppe. Rebai Filippo.
Presente.
Testini Giordano. Zoia Andrea.
Presente.
Del Marco Simone. Presente. Palotti Gianmario. Angelinis Stefano. Gugiatti Francesca. Bettinelli Francesco. Di Zinno Donatella. Iannotti Michele. Songini Roberta. Cotelli Marina. Maspero Alberto. Zambon Luca. Grillo della Berta Lorenzo. Dell'Erba Paola. Fratta Marcella. Barbara Paola, scusate. Fratta Marcella. Mazza Carlo. Massera Andrea. Munarini Ivan. Canovi Francesca. Diasio Michele. Rossati Lorena.
Quindi possiamo iniziare, hanno giustificato l'assenza il consigliere Testini e Benini, e quindi possiamo iniziare. Punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale del Sindaco. Io ho solo una comunicazione, che è un promemoria che ho mandato anche per email, delle elezioni del Presidente della Provincia di domenica, dalle 8 alle 20, quindi questo è l'impegno che abbiamo come consigliere. Non è un obbligo di comunicazione da parte del Comune, ma ovviamente è un invito a partecipare all'elezione. Poi un desiderio male del Presidente che il nuovo Parlamento riesca a rimettere l'elezione diretta in modo che i cittadini possano dare voce alla provincia. Lascio la parola al Sindaco, se ha comunicazioni, nessuna. Quindi passiamo al punto 2, interpellanze, interrogazione del consigliere Maspero Alberto. Aventi ad oggetto dotazione organica del servizio bibliotecario e fruibilità per i cittadini, quale futuro per la biblioteca Pio Raina. Lascio la parola all'assessore Fatta. Prego, assessore. Microfono.
Bene, buonasera a tutti e grazie Presidente. Non vogliamo come amministratore che si assista a un impoverimento del servizio offerto dalla biblioteca, perché ci siamo sempre impegnati perché la biblioteca possa offrire un servizio adeguato. Poi sicuramente tutto è migliorabile e noi comunque puntiamo a mantenere quello che è uno standard che dà soddisfazione ai cittadini e che riesce a rispondere alle richieste degli utenti. Quando ci siamo insediati abbiamo comunque cercato di rispondere a delle esigenze che ci sono state presentate da alcuni studiosi che chiedevano un orario di apertura un pochino più ampio. Poi è subentrato il Covid e diciamo tutte queste richieste non sono state più presentate e a causa appunto dell'emergenza Covid abbiamo avuto questa riduzione d'orario, con però tutto sommato un servizio nuovo, che è quello della possibilità, tramite appunto questo armadio elettronico, di poter distribuire e consegnare i libri anche in orario non di apertura della biblioteca, quindi diciamo è un servizio in più che è stato apprezzato. Quindi l'amministrazione comunale si è attivata a sostituire le persone che sono andate in pensione, e quindi diciamo non ci sono state delle novità particolari, tranne la questione di un'unità di personale che è in aspettativa, e quindi non si possono attualmente prendere delle decisioni diciamo per una sostituzione e una assunzione in sostituzione di questa persona che percepisce ancora lo stipendio. Quindi adesso si cercherà di capire che decisioni prenderà questa persona per poi affrontare la situazione. Comunque anche la persona che ha sostituito il più recente pensionamento, che è stata assunta a tempo indeterminato, la sua posizione è al vaglio dei dirigenti che si occupano dell'assunzione personale, per capire come ci si può muovere in modo da assicurare le figure essenziali perché il servizio sia il più efficiente possibile. Quindi da parte nostra ci sono sempre molte attenzioni, e diciamo da ultimo i lavori che inizieranno presso la biblioteca per creare una situazione maggiormente favorevole alla società storica, che possa avere degli ingressi separati, che quindi possa fruire maggiormente degli spazi e offrire comunque alla città un servizio e un presidio culturale di prestigio. E quindi in questo progetto certamente ci sarà un ripensamento anche alla funzionalità degli spazi, che certamente potrà permettere agli operatori della biblioteca anche un miglioramento del loro servizio. Quindi noi confidiamo in questi lavori, e confidiamo anche che inizino presto e che possano terminare anche nel giro di pochi mesi. Il servizio della biblioteca continuerà comunque, pur nelle difficoltà, anche da un punto di vista culturale. La nostra collaborazione e il nostro intento di offrire dei momenti di riflessione culturale ai cittadini, che non siano soltanto quello di consultazione o di prestito di libri, cioè gli incontri con gli autori. Abbiamo appunto fatto ritardare i lavori fino ai primi di febbraio per poter avere almeno i due incontri con gli autori nell'occasione della giornata della memoria. Poi partiranno i lavori, ma abbiamo gli amici della biblioteca che hanno lavorato in collaborazione con noi, hanno proposto una serie di conferenze che troveranno spazio in altri sedi che possono offrire ospitalità agli eventi culturali nella nostra città, in modo tale da offrire sempre dei momenti di riflessione importanti per i nostri cittadini. Quindi quello che la biblioteca offre rimane sempre un servizio apprezzato, e poi certamente quella riduzione di orario che si è vista appunto necessaria per tutte quelle novità, ahimè, nei servizi offerti condizionati dalla pandemia, e quindi quella riduzione di 6 ore, sicuramente l'intento dell'amministrazione, l'intento anche del personale stesso della biblioteca, è quello di ritornare ai precedenti standard, perché è necessario che ci sia questo standard più ampio per i nostri cittadini, perché lo richiedono, perché vogliamo attirare una quantità di pubblico che sia vario, perché vogliamo anche dare la possibilità agli studiosi di avere un periodo di tempo abbastanza lungo nella biblioteca durante la giornata per poter impostare il loro lavoro di ricerca, che non sia breve come quello di adesso, cioè dalle 10 a mezzogiorno, perché certo un ricercatore non può iniziare a impostare il suo lavoro alle 10 e poi terminare alle 12. Quindi questo l'abbiamo sempre tenuto presente, e cercheremo di far sì che si possa realizzare una volta terminati i lavori della biblioteca. E questo è l'impegno che ci prendiamo, e ci auguriamo proprio che questi lavori dal momento che gli spazi verranno ripensati in una maniera più funzionale, possano anche migliorare anche il servizio offerto dalla nostra biblioteca.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Maspero per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego.
Allora, non mi è sembrato sinceramente che durante il periodo prepandemico avete cercato di rispondere a questa necessità di rispondere alla richiesta di un ampliamento dell'orario da parte di alcuni studiosi, come ha iniziato il suo discorso. Non mi è sembrato, perché in effetti questa cosa non è avvenuta prima del Covid, quindi semplicemente all'atto pratico questa cosa qua non è successa. Sono però soddisfatto della risposta, perché a quanto ho capito lei mi sta promettendo che a lavori ultimati lei si impegna, cioè, devi dirlo molto chiaramente, però io credo di aver capito questo, che lei si impegna a lavori ultimati almeno a ristabilire l'orario che c'era prima con quelle 6 ore aggiuntive. Questo qua è quello che ho capito, però vorrei che questa cosa qua avesse un'attuazione immediata, non che dopo dobbiamo aspettare ancora un anno, eccetera eccetera. Sul quadro che ha fatto invece sulla dotazione organica del personale, eccetera eccetera, mi sembrava abbastanza incompleto, nel senso, c'è un'unità di personale che è a tempo determinato in questo momento, con una situazione che secondo me potrebbe essere sistemata verso un tempo indeterminato. È una cosa su cui non avete dato risposta per tanto tempo anche agli amministratori della biblioteca. Sul fatto che invece ci sia quella situazione lì di un'aspettativa che è stata colmata da parte del personale della biblioteca con un'assunzione tramite cooperativa, io su questo non posso dire niente, perché mi ha fatto capire anche lei che su quello è anche difficile intervenire fino a quando non si capiscono le intenzioni di questa persona che è entrata in aspettativa e quindi sostanzialmente sta percependo anche in questo momento stipendio. Comunque, se ho capito quello che lei sta promettendo, però è una cosa importante, cioè io a lavori ultimati mi aspetto che succeda questo, cioè che gli orari ritornino a quello che c'era prima, cioè con le 6 ore aggiuntive. Io questo mi aspetto, adesso non lo facciamo diventare un dibattito, io questo ho inteso e quindi questa è la mia aspettativa, quindi posso dirmi in un certo senso soddisfatto della risposta, anche se secondo me il quadro che ha fatto sulla detassione del personale non era molto chiaro e non comprende secondo me un fatto, cioè che all'interno dell'organico della biblioteca non sono tutti a tempo pieno e quindi quella che è una dotazione apparente non corrisponde in effetti a quella che è una dotazione di orario settimanale che forniscono i lavoratori, e questo è una cosa che mi sarei aspettato una risposta, che secondo me poteva essere chiarito, e che quindi probabilmente magari pensare anche di inserire un'altra risorsa nella biblioteca è un pensiero che come amministrazione potreste fare. Poi chiaramente se non io queste cose qua me le sarei aspettate che me le avessi dette, però insomma non ho ricevuto risposta su questa cosa, quindi sono parzialmente soddisfatto almeno sul fatto che promette che almeno sugli orari dopo la fine dei lavori che interesseranno la biblioteca si ritornerà a quelli pre-pandemia. Va bene, grazie.
Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Del Marco Simone, avente ad oggetto chiusura e sospensione licenza Bardesa da parte del questore. Cosa intende fare il comune? Lascio la parola all'assessore Di Asio. Prego assessore.
Ah, vabbè, fa niente, tanto siamo tutti vicini. Ok, grazie Presidente. Allora, con riferimento alla, diciamo così, alla domanda che viene posta, a mio avviso è bene fare prima preliminarmente una piccola distinzione sul piano, tra virgolette, dei ruoli e della competenza, nel senso che, come il consigliere Del Marco ha correttamente evidenziato, è stato assunto un provvedimento da parte dell'autorità preposta ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare l'articolo 100, il quale, semplificando, potremmo dire che, diciamo così, autorizza appunto l'autorità competente a emanare un provvedimento, tra virgolette, di natura cautelare o paracautelare in presenza di determinati requisiti e presupposti che, come lei ha correttamente evidenziato, afferiscono solo ed esclusivamente alla sfera della sicurezza e dell'ordine pubblico. Del tutto evidente che nel momento e fin tanto che, diciamo così, l'oggetto delle contestazioni afferisce a questo tipo di come dire, situazioni, la competenza rimane radicata esclusivamente nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza. Quindi, da un lato, il fatto stesso che sia stato assunto questo provvedimento provvisorio di chiusura
in qualche modo tranquillizza, perché rende evidente come le autorità sono al corrente della situazione di criticità che lei ha evidenziato e in un certo qual modo hanno anche attenzionato la situazione, poiché il provvedimento è stato adottato ovviamente in seguito a tutta una serie di accertamenti che in precedenza sono stati fatti e, come lei ha sottolineato, evidentemente, diciamo così, hanno acclarato e hanno potuto constatare proprio tutte quelle situazioni di particolare, diciamo così, pregiudizio e pericolosità che poi sono state trasfuse nel provvedimento. Quindi per quel che riguarda la gestione, tra virgolette, afferente appunto alle questioni di sicurezza pubblica, ovviamente sono le autorità preposte che se ne occupano e che hanno anche la possibilità ovviamente di adottare non solo provvedimenti come quelli che sono stati adottati, ma anche altri diversi e più incisivi, laddove ovviamente riterranno sussistenti i presupposti. Diverso invece è, diciamo così, il rapporto, o comunque il rapporto che ha il comune con il gestore. Quello è un contratto di locazione che nasce nel 2012, che è regolato squisitamente dalle norme, tra virgolette, del codice civile, a tutti gli effetti, pur essendo un contraente, il contraente pubblico, quindi il codice civile legge sulle locazioni. Di conseguenza, innanzitutto abbiamo verificato ovviamente l'obbligazione principale che incombe sul conduttore, che è quella del pagamento del canone, è stata regolarmente assolta, cioè non risultano in questo caso dei difetti o degli inadempimenti da parte del conduttore. Dall'altro lato, ed è tutto evidente, che attraverso ovviamente quelli che sono i funzionari e il personale dell'amministrazione comunale, laddove invece si potessero ritenere integrate la violazione di norme non strettamente afferenti al testo unico di pubblica sicurezza, eventualmente laddove la legge lo consentisse e anche il contratto lo prevedesse, il comune potrebbe azionare tutte le azioni appunto contrattuali o di legge a propria tutela, fermo restando che ovviamente il contratto ha una sua durata fisiologica e al locatore, come tutte le locatori, rimangono le scelte che la legge autorizza in merito al rinnovo o meno alla disdetta.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Del Marco per la dichiarazione di soddisfazione. Prego.
Grazie presidente, e grazie anche all'assessore per la risposta, ma purtroppo non sono soddisfatto, come poteva immaginare. Faccio qualche appunto, anche se non sono avvocato, quindi mi permette eventuali errori. Innanzitutto io ho voluto portare l'attenzione di questo problema, che penso che conosciamo tutti, perché è parecchie volte ormai ne abbiamo parlato, però mi aspettavo una risposta un pochino più incisiva. Vado per punti, un po' come quello che ha esposto lei nella sua risposta. Innanzitutto si parlava di competenze, quindi anche per quanto riguarda il ruolo del sindaco in questi frangenti. Da quello che mi risulta, comunque il sindaco è il primo riferimento a livello di sicurezza urbana. Io dico quello che penso, poi magari lei mi dirà la sua, che può anche adottare delle ordinanze, eventualmente in fasi urgenti, in casi particolari, per esempio anche con limitazioni di orari. In altre città ho visto che l'hanno fatto, quindi qui abbiamo davanti un atto che per me è molto grave per la città di Sondrio, perché credo che la chiusura di un bar da parte della questura, onestamente sono abbastanza giovane, ma non ne ho memoria nel breve termine, quindi credo che, come scritto anche al questore, il provvedimento appunto è conseguenza di numerosi interventi, quindi è un fatto oggettivo che è fatto dalle forze dell'ordine. Dagli ultimi decreti di sicurezza il sindaco sicuramente ha dei poteri in più, questo me lo deve concedere, okay? Ed è il nostro primo riferimento. Io non ho nulla col gestore, onestamente non lo conosco, quindi io faccio solamente un dato di fatto, che noi abbiamo un locale che è di nostra proprietà, dico nostra perché è di noi cittadini di Sondrio e noi siamo tra virgolette i custodi di questi locali, dove ci sono delle problematiche di sicurezza, non solo, e già di per sé è, per conto mio, inaccettabile. Avrei auspicato almeno una riduzione di orari, un qualcosa di più anche a livello di un atto amministrativo. Io sono convinto, anche perché poi anche col sindaco verbalmente abbiamo parlato, che sicuramente l'amministrazione ci ha messo un impegno, però avrei fatto forza magari anche sul discorso del contratto. Si dice che avete verificato con gli uffici, io per così ho provato a guardare un attimino il contratto, l'articolo 1 viene proprio detto che il conduttore deve impegnarsi ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare il pericolo per l'incolumità pubblica derivante all'utilizzo dei locali, con l'obbligo del rispetto di tutte le normative, tra cui il regolamento in materia di sicurezza pubblica. Quindi, se io da una parte mi trovo con il questore che mi dice il problema c'è oggettivo, ho diversi interventi, direi che probabilmente non sono sicuramente un avvocato, ma perlomeno una riflessione e una forzatura in più probabilmente anche dai nostri uffici è perlomeno ipotizzabile. Il problema quindi in questo momento credo che dalla sua risposta deve risolvercelo il questore, le forze dell'ordine. Io invece mi aspettavo che da una giunta, da una guida comunque di centrodestra come la nostra, ci fosse un pochino più di coraggio, perché speravo di vedere comunque un'amministrazione che questa sera mi rispondesse del tipo facciamo un incontro serio col gestore, o le cose cambiano o altrimenti noi che con le forze dell'ordine la cosa dobbiamo risolverla, perché è completamente fuori da ogni logica che locali, ripeto, nostri abbiano questi problemi continui e con intervento così grave del questore. Ecco, specialmente, ripeto, da una giunta di centrodestra. Avrei capito da una giunta di centrosinistra, ma onestamente sarà che io sono dei Fratelli d'Italia, quindi queste cose probabilmente io un pochino più di occhio in più magari ce l'ho, ma spero vivamente che grazie al mio intervento magari si aiuti anche voi una riflessione in più, qualche spunto di avervelo dato per poter intervenire in maniera magari un pochino più incisiva. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Iannotti Michele. Ed altro avente d'oggetto parcheggio al Policampus, è giunta l'ora di renderlo gratuito. Lascio la parola all'assessore Mazza. Prego assessore.
Grazie. Allora, ecco, la situazione del parcheggio del Policampus va vista nell'insieme della mobilità cittadina e della gestione della sosta nel suo complesso. Le scelte intraprese rispondono a una strategia messa a punto di concerto col gestore della sosta e con la Polizia Municipale. Abbiamo potuto, grazie ai dati ricavati dagli studi sulla viabilità e quelli ottenuti dai parcometri intelligenti, definire questa strategia di intervento che ha i seguenti obiettivi: spostare il traffico veicolare dal centro verso l'esterno, mantenendo la funzione di parcheggio di interscambio del Policampus e contemporaneamente liberando spazi a disposizione degli utenti e dei residenti delle zone centrali. Quali strumenti abbiamo messo in atto? E questo è il frutto di diversi interventi che avete seguito nel tempo e di cui abbiamo anche già dibattuto. Allora, la differenziazione delle tariffe nelle diverse zone, 1,10 euro in centro, zona A, 0,70 nella zona B e 0,50 nel Policampus, poi lo vediamo. L'introduzione di abbonamenti agevolati al Policampus e al parcheggio smersi, che è quello sottoutilizzato, da 40 a 20 euro mensili, e l'aumento del numero degli abbonamenti da 80 a 250 al Policampus, con gratuità per lavoratori e studenti pendolari. Questa strategia sta dando i suoi frutti, vediamolo dai dati. Si chiedeva di dare i dati degli ultimi anni, ecco, però diciamo il triennio è viziato dalla pandemia, per cui tralasciamo i dati del 2020 in cui c'è stato il lockdown, la chiusura per un buon periodo di tutto quanto, e anche l'estensione della gratuità dei parcheggi per un periodo ulteriore. Quindi vediamo i dati degli ultimi due anni, il 2021 e il 2022. Allora, gli incassi, parliamo del parcheggio Policampus del 2021, sono complessivamente di euro 26.259,33. Gli incassi del 2022 sono di 44.000 euro 968,14, quindi abbiamo un più 71%. Ecco, questo direi che è un risultato ottimo in sé, ma è ancora più significativo se lo rapportiamo agli altri parcheggi della città, e prendiamo in considerazione tre fattori, cioè che la tariffa del Policampus è di molto inferiore rispetto agli altri parcheggi. Abbiamo 50 centesimi all'ora con un massimo di 2,50 euro al giorno. Abbiamo la gratuità lungo il fine settimana e poi abbiamo anche la presenza di 159 abbonamenti gratuiti. Parlo dell'anno 2022. Anticipo un dato che adesso fornisco, è appunto quello relativo agli abbonamenti. Abbiamo un aumento di abbonamenti dal 2021 al 2022 da 150 a 159, quindi un più 6%, sostanzialmente restano costanti, però in leggera crescita, mentre gli abbonamenti a titolo oneroso, grazie proprio a quegli interventi che abbiamo messo in campo, passano da 159 a 313, quindi più 97%. Raddoppiati. In totale adesso gli abbonamenti del Policampus rappresentano il 16% del totale degli abbonamenti della città. Guardando i dati sulle transazioni emerge un altro dato interessante e anche incoraggiante. Parliamo sempre del Policampus, transazioni con parcometri passano 2021 1603 a 1595 nel 2022, cioè sono in diminuzione. Mentre le transazioni tramite app passano da 2.112 a 3.076, quindi un aumento del 46%, sicché a livello cittadino il pagamento con app è attorno al 15%, è un dato che è molto superiore alle medie nazionali, e questo, ecco, non è strettamente inerente all'oggetto dell'interrogazione, ma lo riporto come dato significativo. In conclusione, quindi, possiamo dire, letti questi dati, che gradualmente si stanno raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Il parcheggio presenta una buona percentuale di occupazione, garantisce l'utilizzo gratuito a tutti i soggetti che ne hanno diritto, e senza pregiudicare l'utilizzo per lo scopo per cui è stato realizzato, ovvero parcheggio di interscambio ferro-gomma. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Iannotti per la dichiarazione. Prego.
Ma io sono soddisfatto in parte, perché alla prima domanda riguardo ai numeri di utilizzo del parcheggio l'Assessore non ha dato risposta, almeno io non l'ho sentita. Abbiamo parlato di incassi, giusto? Non di numeri. Cioè era numeri in te, no, capito? Un conto sono gli incassi, un conto l'utilizzo da un punto di vista numerico dei parcheggi, cioè quante auto, no, magari mi è sfuggito, scusami se non. Ecco, no, era per sapere 100 posti auto utilizzati, tasso di saturazione giornaliero, il 20%, il 30%, il 50%, il 100%, quello che è, cioè questo è un dato, perché sai, alla fine il dato economico, per carità, dal 26 al 44 da un orientamento che può essere anche interessante, però alla fine se lo dividi per il numero dei posti auto e per il numero dei giorni di utilizzo stiamo parlando di 100 euro al giorno più o meno, quindi 100 euro al giorno non mi pare che sia un utilizzo, un tasso di saturazione elevato, quindi non so, ai numeri chiedo scusa Presidente, era solo
ai numeri, facciamo un'integrazione. Parliamo microfono, nel senso, allora da quello che ho capito, poi vediamo, le transazioni, almeno quello che dice l'assessore, vengono calcolate anche per l'occupabilità dei posti, nel senso più transazioni ci sono state più c'è stata occupazione dei posti, però non c'è un dato oggi, non so, quello che chiedeva il consigliere Iannotti del 10%, 20%, 30%, perché poi di fatto gli abbonamenti diventa difficile sapere in quali giorni vengono utilizzati, perché può essere utilizzato solo lunedì o tutti i giorni. Prego, signor Iannotti. Se ho detto qualcosa di sbagliato, assessore, mi corregga.
La risposta è chiaro che non ci sono i dati, quindi prendo atto. Allora il ragionamento lo faccio soltanto sull'incasso legato all'incasso, è chiaro che rapportato al numero di giorni di utilizzo mi pare che sia sottoutilizzato adesso, e poi non so dire quanto, però se calcoliamo 100 euro al giorno, 120 euro al giorno di incasso, con tutto il numero dei parcheggi che ci sono, è chiaro che l'occupazione è sicuramente minima. Così, ecco, fatto quattro conti, se non possiamo avere questi numeri, questo va, voglio dire, conferma un po' quello che temavamo, che è quello legato al fatto che questo parcheggio è poco utilizzato, e nell'interrogazione si chiede proprio di capire, anche qui non c'è stata proprio una risposta precisa, anche se mi pare di aver capito che la volontà di rivederlo non c'è, dall'enfasi con cui è intervenuto l'assessore. E ecco, noi siamo ovviamente non siamo d'accordo, siamo contrari, anche alla luce dei dati che sono stati esposti, anche perché c'è una situazione in città riguardo all'utilizzo dei parcheggi che è devastante, nel senso che tutti sono, io ho fatto anche alcune foto, ecco, ogni tanto che mi capita, se provate a vedere, insomma, è assolutamente sottoutilizzato, ci sono parcheggi che sono distribuiti in periferia, perché occupando posti che possono essere che sono utili a volte anche chi ci abita, i residenti, ecco. Quindi a mio avviso questa continua ostinazione a non rivedere la possibilità di utilizzo di questo parcheggio è assolutamente negativo, perché non va a risolvere un problema. Cioè, è chiaro che l'obiettivo è quello di spostare dal centro all'esterno i parcheggi, i parcheggi rimangono tutti in periferia, però non vengono distribuiti laddove possono essere utilizzati, e quindi questa cosa è assolutamente negativa. Io rifaccio ancora l'invito, però lo rifarò anche alla prossima amministrazione che ci sarà, visto che ormai siamo tutti in scadenza, perché trovo assurdo questa scelta da parte dell'amministrazione, ma trovo assurdo perché so che c'è un problema da risolvere per l'utilizzo di quell'area, poteva essere risolta in un altro modo, non mettendole a pagamento, però questa è una mia opinione assolutamente personale. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Songini ed altri aventi ad oggetto una città sempre più sporca, quale azione si intende intraprendere? Lascio la parola al sindaco per la risposta. Prego.
Grazie presidente. Dunque, il tema del rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di igiene e decoro dell'abitato da parte dei proprietari dei cani rappresenta per tutte le realtà urbane, perché ne sentiamo parlare ovunque, un problema molto sentito. Il problema è strettamente correlato anche alla crescita esponenziale del numero degli animali d'affezione, fenomeno che ha riguardato anche la nostra città negli ultimi anni. Si stima, ma la cifra è sicuramente per difetto, che a Sondrio siano presenti oltre 7.000 cani, con un rapporto animale-uomo di 1-3. La presenza di un numero così cospicuo di cani porta a qualche effetto negativo sulla pulizia e sul decoro dell'abitato, a causa delle deprecabili condotte di alcuni proprietari di animali, direi un numero estremamente ridotto, perché in caso contrario ci troveremmo di fronte a una ben altra dimensione del fenomeno, con una platea così ampia di cani, perché alcuni non raccolgono, come sappiamo, le direzioni canine. A ciò si aggiunge, e tale fenomeno è certamente molto più diffuso, che alcuni proprietari consentono ai propri animali di effettuare i propri bisogni liquidi sui muri delle case e su qualsiasi elemento di arredo urbano, panchine, paline segnaletiche, cestini, porta rifiuti, con conseguente pregiudizio per i profili igienico-sanitari e anche potenziale pericolo per la stabilità di alcune strutture. Noi dobbiamo sostituire queste palline perché vengono corrose dall'urina dei cani. I nostri operai lo sanno bene, insomma. In tale ottica è stata emanata l'ordinanza numero 204 del 2019, che fissava l'obbligo di provvedere all'immediata detersione con acqua del luogo lordato dal cane. L'intento era finalizzato, con ogni evidenza, ad innalzare la consapevolezza dei cittadini in ordine ai profili di decoro e pulizia della città, con forte connotato educativo e di sensibilizzazione, privo di qualsivoglia intendimento punitivo nei confronti dei proprietari dei cani, nel tentativo di alimentare un'alleanza con i cittadini per il bene della città. In ragione della valenza eminentemente educativa del provvedimento, in chiave di progressiva maturazione di una maggiore consapevolezza civica, gli organi chiamati ad assicurare il rispetto delle prescrizioni, con particolare riferimento alla polizia locale, hanno esercitato un controllo generale del fenomeno, cercando di esaltare il momento collaborativo da parte dei conduttori dei cani, senza esasperazioni che potessero incrinare la costruzione di un auspicato modello virtuoso partecipativo come sinonimo di una vera condivisione della cura della città. Ne sono testimonianza le sanzioni elevate in materia di raccolta delle deiezioni e pulizia dei luoghi, ammontanti a 20 nel triennio 2019-2022, numero certamente non elevato e non corrispondente alle dimensioni del fenomeno, soprattutto in certe aree della città. Peraltro non vanno sottaciuti gli elementi generali di contesto nell'azione preventiva e sanzionatoria rappresentati dalla virulenza del lungo periodo pandemico e della endemica carenza di personale della polizia locale, che stiamo faticosamente anche in questo periodo cercando di colmare con la previsione di numero 4 nuove assunzioni nel biennio 23-24. Con conseguente quindi inesorabile rarefazione della possibilità di dedicare specifici servizi al fenomeno in questione. Tutto ciò premesso, confermo che l'amministrazione rimanga impegnata ad individuare tutti i possibili strumenti di contrasto del fenomeno in vista del conseguimento dell'obiettivo di una città più pulita e vivibile. Fra questi, rimane ferma la vigenza della citata ordinanza numero 204 del 2019, che rappresenta un necessario supporto giuridico fornito agli organi deputati al controllo, che verranno implementati in ragione delle imminenti nuove assunzioni, con possibilità di effettuare servizi dedicati anche con variazione dell'orario di servizio, in modo da poter coprire le fasce orarie di prima mattina e serali, nelle quali più si intensificano le condotte trasgressive, ma anche un elemento sul quale costruire un sistema di comunicazione e diffusione delle disposizioni in tema di conduzione dei cani, quali ad esempio campagne informative dedicate al tema. Sotto questo profilo, il comandante della Polizia Locale ha già partecipato ad incontri con la comunità montana in relazione alla gestione del canile comprensoriale, nel corso dei quali sono state altresì analizzate le complesse problematiche relative alla detenzione dei cani ed è stata prospettata l'urgenza di realizzazione di politiche locali di sensibilizzazione dei proprietari, volte a responsabilizzarle in ordine alla preservazione degli ambienti urbani, mediante la costruzione, come si diceva, di un rapporto uomo-animale più maturo e consapevole delle esigenze della collettività. Il Comune di Sondrio si farà parte attiva nella delineazione di questo percorso, offrendo le proprie competenze nella realizzazione di specifici progetti di progressiva armonizzazione e crescita della sensibilità sul delicato tema in argomento. In particolare, e concludo, stiamo studiando l'organizzazione di una giornata ecologica incentrata in particolare sul tema della corretta conduzione dei cani sugli spazi pubblici, alla quale saremo tutti invitati. Grazie.
Grazie Sindaco, lascio la parola al Consigliere Songini per la dichiarazione. Prego.
Grazie Presidente. Ma anch'io parzialmente soddisfatta perché comunque appunto sono passati 41 mesi circa dall'entrata in vigore di questa ordinanza e come si è visto fin dall'inizio, perché ricordiamo bene la protesta messa in atto subito dai proprietari di cani e conduttori che si sono sentiti un po' criminalizzati da questa ordinanza, perché come lei ha giustamente sottolineato è il comportamento non corretto di pochi che poi diciamo determina la, come dire, la condanna collettiva, diciamo, di tutta la categoria di conduttori di cani, e questo sicuramente non è corretto, perché appunto non, la maggioranza dei conduttori di cani si comporta in modo, non in modo scorretto sicuramente. Però il risultato purtroppo dopo 40 mesi è che la città è più sporca, e nel momento in cui si emette un'ordinanza che prevede sanzioni, se poi non si riesce ad applicarla, perché una sanzione ogni 2 mesi è beh, un po' poco, diciamo che forse vengono, cioè sono proprio particolarmente sfortunelli le persone che sono state sanzionate, perché caspita, proprio pochino. Sicuramente sono soddisfatta per quanto, per la parte in cui dice di questi progetti che ci saranno per sensibilizzare, però dal 2019 si poteva magari aver fatto già qualcosa. Io penso per esempio anche al coinvolgimento magari delle scuole, dei bambini, dei ragazzi, perché mi viene in mente che quando si attraversa col rosso, pratica che magari noi adulti ogni tanto facciamo al semaforo, se c'è un bambino, il bambino subito ti addita come quello che non sta rispettando la regola. Quindi, visto che magari noi adulti siamo dei casi persi, magari investire anche sui giovani nel rispetto di queste regole, che non sono banali, anche perché se noi vogliamo che questa città abbia anche uno sviluppo di tipo turistico, il fatto di proporre una città sporca vuol dire che non ci i primi che non tengono a questa città siamo noi cittadini, e non è una bella immagine che diamo al turista che arriva dall'esterno. Quindi forse bisognerebbe fare qualche campagna in più proprio di sensibilizzazione. Io non sono per l'aspetto sanzionatorio, rilevo solo che se si mettono delle sanzioni poi però non vengono applicate, viene un po' vanificato anche l'intento dell'ordinanza. Quindi mi sarei aspettato, ecco, qualche progetto già iniziato e portato a termine. Rispetto alla carenza di personale, mi permetto di dire che la categoria della, diciamo, i dipendenti della polizia locale, vedo che c'è sempre questa carenza, cioè questo turnover molto elevato. Forse bisognerebbe un attimino bloccarne anche le uscite, perché comunque chi partecipa a un concorso pubblico per un determinato tipo di lavoro è, se non voleva fare quel lavoro non doveva fare quel concorso, insomma, non è. So anche che è un investimento in termini di formazione eccetera quello sul personale della polizia locale, quindi magari qualche paletto in più, ecco, non dico che si sia condannati a fare quel lavoro per sempre, però magari, insomma, se questo poi diventa una difficoltà per la gestione della nostra città, forse bisognerebbe un attimino frenare anche questa uscita continua che c'è di questo tipo di personale. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo al punto 3, regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e disposizione pubblicitaria del canone mercatale, approvazione, modifiche ed integrazione degli articoli 54, 55, 58, 71. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Sì, buonasera. Le modifiche si riassumono in due. Una riguarda l'articolo 54,6 e 55,3, dove si abroga il periodo in ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione, mentre invece l'articolo 58,71 viene inserito la possibilità di fare il ravvedimento operoso. Infatti si aggiungono le parole: per la fattispecie di omesso parziale tardivo versamento del canone entro la scadenza definita dal presente regolamento, soggetto passivo può regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto giuridico del ravvedimento operoso, versando spontaneamente l'importo dovuto maggiorato da sanzioni e da interessi legali nel rispetto delle normative vigenti in materia di ravvedimento operoso. Il comma 1 ter, per cui viene introdotto, per cui costituisce causa stativa dell'effettuazione e al perfezionamento del ravvedimento operoso la circostanza che il comune o il concessionario abbiano già constatato l'avvenuta violazione e abbiano iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento o di liquidazione ai sensi di legge, delle quali l'interessato, l'autore della violazione e i soggetti solitamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza mediante notificazioni. Praticamente sono le norme ordinarie del ravvedimento operoso, per cui nel caso di già avvenuto accertamento non è possibile accedere a questo istituto deflattivo.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole all'approvazione del punto 3? Perché in collegamento Rebai, ok, Zoya, Andrea, Zoya Andrea.
Favorevole.
Quindi la proposta è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 4. Nuovo regolamento edilizio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12/2005, adozione. Lascio la parola all'assessore Mazza per l'illustrazione.
Grazie. Allora, siamo qui per approvare il nuovo regolamento edilizio. Il regolamento edilizio nasce come regolamento edilizio tipo, un regolamento valido in ambito edile per tutti i comuni presenti sul territorio italiano. È stato introdotto per uniformare la normativa e semplificare il settore delle costruzioni. Questo è molto importante. C'è stato un passaggio già anni fa, ormai nel 2016, tra governo, regioni e comuni per l'adozione di questo regolamento unico, che poi è diventato regolamento edilizio tipo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto mettere a punto alcuni documenti che siano uniformi. Per esempio c'è un allegato che dà 42 definizioni standardizzate che devono essere adottate da tutti i comuni che sono chiamati a uniformarsi in questo senso. Nel nostro regolamento è l'allegato B che dà le definizioni tecniche uniformi. Sono definizioni urbanistiche come l'altezza, le distanze, che attualmente possono differire, spesso purtroppo differiscono da comune a comune anche nella nostra realtà locale. Questo crea qualche problema. Scusate un inciso, ringrazio, c'è anche collegato l'architetto Sergio Dinale, che è l'estensore, che si è reso disponibile, ecco, nel caso poi ci fossero quesiti tecnici. L'adozione del regolamento edilizio tipo è prevista appunto in ragione di questa conferenza Stato-Regioni e ANCI, è un importante passo in avanti nel quadro di una generale politica indirizzata alla semplificazione e unificazione in materia edilizia. Offre, oltre a queste definizioni tecniche uniformi allegato B, anche una raccolta di normative sovraordinate dal punto di vista statale per fungere da riferimento e quindi semplificare e uniformare la norma e gli adempimenti. Nel nostro caso questo è l'allegato C, dal titolo Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio e sull'attività aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale. Ecco, sono tutte le normative sovraordinate in materia edilizia e quindi è uno strumento molto utile soprattutto per gli amministratori e i professionisti. Come dice la delibera, ecco, che poi andrà in votazione questa sera, Sondrio ha un regolamento edilizio che risale al 25 gennaio del 2002, che è ampiamente superato a causa, come possiamo sapere, dell'evoluzione normativa edilizia urbanistica anche in tanti settori, non solo quello edilizio tout court, ma l'impiantistico per esempio, e cambiate le realtà, gli stili di vita. Nel 2018 la Regione Lombardia recepisce questa intesa governo, regioni e autonomie locali e approva lo schema di regolamento edilizio tipo, che è l'allegato A. Le definizioni tecniche uniformi, come ho detto, l'allegato B, la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e trasformazioni allegato C e poi delle indicazioni per i comuni sull'adozione che appunto noi siamo tenuti a fare. A maggior ragione in questa fase in cui abbiamo in itinere la variante al piano di governo del territorio. Quando ho presentato il documento in commissione, ecco, c'è stata una nota critica da parte di un consigliere di minoranza. Si è detto che il regolamento avrebbe potuto essere più coraggioso, che sono diverse le azioni facoltative che forse potevano essere valutate diversamente, prevedendo forme di obbligatorietà anche per, come dire, dare un tratto distintivo al nostro comune. Questo andrebbe contro i principi ispiratori del regolamento, che invece tende a uniformare. Riguardo, perché la volontà dello Stato appunto è quella di dare parità di trattamento non solo a tutti i comuni, ma a tutti i comuni in tutte le regioni, in tutto il territorio nazionale. In ogni caso sono state introdotte delle prescrizioni basate sulle casistiche viste in questi anni, quindi in qualche modo comunque per quel che riguarda quello che si è potuto constatare e vivere in prima persona sono state aggiunte, e questo è riportato anche nel testo della delibera. Si è incaricato appunto l'architetto di Nale, oltre che di redigere questo regolamento, di riversare nello schema regionale del regolamento edilizio i contenuti elaborati nel tempo dall'ufficio tecnico comunale. Faccio un esempio: il regolamento sui DEOR è stato proprio frutto di quello che è stato un po' l'esperienza degli uffici in questi ultimi anni. Inoltre, come su Ondrio abbiamo inserito tra gli allegati un allegato tecnico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Anche qui, come sapete, avevamo istituito il tavolo dell'accessibilità, abbiamo fatto vari incontri, abbiamo inserito per esempio che nelle pratiche edilizie, soprattutto quelle che riguardano interventi pubblici, sia necessario prima un passaggio attraverso questo organo. Riguardo alle azioni facoltative e all'obbligatorietà, ecco, si diceva che non è stato coraggioso, non credo sia corretto, perché poi sono andato, avevo già risposto in commissione, ma sono andato a vedermi i numeri. Allora, praticamente le azioni facoltative sono 8, quelle consigliate 5, quindi abbiamo 13 azioni, quali argomenti riguardano? L'utilizzo di materiali ecosostenibili consigliati, l'orientamento degli edifici, vabbè, questa è una buona norma che si studia anche come progettisti, chiaro che gli edifici devono essere orientati possibilmente con gli spazi di vita verso sud, esposti al sole, non a nord, però è chiaro che anche diventa molto difficile rendere cogenti queste indicazioni, anche perché poi ci si confronta con la realtà del territorio, con le proprietà, le distanze. Ecco, questi appunto indirizzi facoltativi riguardano poi l'illuminazione naturale, l'involucro vegetale, tetti e muri verdi, e il riutilizzo delle acque grigie. Ecco, anche questo è una cosa chiaramente che ci sentiamo di consigliare, e tra l'altro per alcune fattispecie è anche obbligatoria, no? per gli autolavaggi, alcune realtà produttive, però è chiaro che è difficile renderle proprio prescrittive. Ecco, a fronte di questi 8 richieste facoltative, nei 137 articoli che sono suddivisi a loro volta in diversi commi, abbiamo più di 300 prescrizioni obbligatorie, quindi mi sembra che il regolamento veramente cerchi di regolare. Quindi, diciamo, in conclusione, il regolamento è innanzitutto un passaggio che dovevamo fare, eravamo tenuti per norma. È un ottimo lavoro che hanno condotto l'architetto di Nale con i nostri uffici, frutto dell'esperienza di anni degli uffici, e soprattutto io ritengo che si rivelerà molto utile in futuro, da qui in avanti, per amministratori, cittadini e professionisti. Grazie.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, grazie anche all'assessore per l'esposizione. Io torno brevemente su quello che ho detto in commissione, io proverò ad argomentarlo meglio, a spiegare perché penso sia giusto aspettarsi un poco di più da questo regolamento. È un testo e un aggiornamento che, come ha detto l'assessore, è anche previsto per legge, era necessario ed auspicabile, perché concordo, sono cambiate tante cose ed è sicuramente un passo in avanti. Io non dico che questo regolamento non vada bene, però continuo a sostenere che potevamo aspettarci un po' di più. Il regolamento edilizio è uno strumento con il quale, uno degli strumenti con il quale si può indirizzare un po' la fisionomia di una città, ma anche la cultura edilizia dei propri abitanti. Può tradurre praticamente anche alcune politiche, alcune idee che un'amministrazione reputa importanti. Innanzitutto io mi sarei aspettato una presentazione e una discussione un po' meno frettolosa. L'iter di approvazione è simile un po' a quello del PGT, col quale è un documento comunque col quale si interfaccia. Pertanto sarebbe stato magari opportuno fare una commissione in più, visto che tanto la commissione 3 la facciamo praticamente ogni mese. Si poteva portare come informativa la prima volta, discuterne e leggere, perché no? In commissione abbiamo detto non possiamo star qua a leggere tutti i punti. In verità si poteva anche fare, era una forma interessante, perché secondo me aiuta molto a capire come si costruisce in città. In questo modo si potevano fare magari proposte un po' più puntuali o capire il perché dei singoli punti. È chiaro che poi il regolamento farà un giro, ci sarà un periodo per le osservazioni, poi tornerà anche in aula. Però sappiamo che se il Consiglio Comunale si esprime questa sera, vota il documento così com'è, nel momento in cui non dovessero giungere delle osservazioni esterne nel periodo previsto, poi difficilmente il Consiglio, credo, tornerà a metterci mano. Sarebbe stato meglio discuterne prima, poi magari valuteremo se provarci lo stesso e convincere il Consiglio della bontà di qualche piccola modifica, questo non si sa mai. Però vi faccio qualche esempio, però sottolineo, sono esempi, perché in commissione sono stati commentati in maniera molto puntuale, ma erano appunto dei casi di regolamenti di altri comuni portati come testimonianza di quelle che io reputo scelte un po' più coraggiose. Cioè, si pensa che la mobilità ciclabile sia da incentivare in città? Piccoli incentivi possono essere messi anche nei regolamenti edilizi, disciplinando spazi per il ricovero delle biciclette più diffuse, più protette, più grandi della media. In questo regolamento qualcosa c'è, ma guardando anche alcuni regolamenti, qualcosa di basico e standard. Altri comuni, magari non tutti, magari pochi, hanno avuto il coraggio di fare di più, perché hanno voluto spingere questa cosa. La stessa cosa vale per i tetti verdi. Io l'ho citato, ho citato Bari, che ha nel proprio regolamento prevede l'obbligo per certi tipi di nuove costruzioni di mettere il tetto verde, ma era un esempio. Hanno una funzione importante per la temperatura per la regolazione della temperatura degli edifici, ce l'ha confermato anche l'estensore. Però pensavo, anche in Valtellina potrebbero avere anche un aspetto ancora più importante, quello della mitigazione del panorama. Quante volte abbiamo parlato di questo aspetto per la tutela del territorio? Magari non in tutti i casi, ma io mi auguro che si costruisca sempre meno, soprattutto capannoni o costruzioni di questo tipo, però magari un ragionamento di questo tipo si poteva fare. E ripeto, sono esempi. Stessa cosa sul riciclo delle acque, su magari ancora di più porre l'obbligo in determinati parcheggi, in determinate costruzioni, dell'obbligo delle ricariche e anche qualche obbligo in più sui materiali di costruzioni. Riflessioni che mi sarebbe interessato fare prima anche in un'altra commissione. Sono tutti aspetti sui quali magari si poteva usare di più, magari no, però si poteva fare. Ovviamente io ho ricevuto delle risposte in commissione, le ho ricevute anche questa sera. Devo dire che non sono stato convinto del tutto, anche i riferimenti ai costi, alla libertà di costruire non sono sempre un motivo valido per non percorrere certe strade, secondo me, anche perché gli esempi che ho fatto poi andrebbero contestualizzati sulla nostra città e quindi analizzati un po'. Io ovviamente, lo sapete, non sono un professionista del settore, però anche io dopo la commissione ho cercato di confrontarmi con chi lo è e non mi è parso di percepire questo timore nei confronti del regolamento che poteva essere un po' più vincolante su alcuni aspetti, un po' più innovativo, anche perché qualche comune l'ha fatto, cioè il comune di Bari, il comune di Milano, altri comuni vanno contro i principi uniformatori del regolamento perché hanno inserito delle peculiarità per il loro territorio? Non credo. Il regolamento tipo dà un indice, ogni comune ha messo del suo. Il regolamento sul Deor di Sondrio ha fatto esperienza, no? Ha preso l'esperienza del passato e l'ha tradotto in qualcosa di pratico che magari per un altro comune non era importante. Quindi ripeto, parlando con i professionisti non mi è sembrato di avere questo grande timore, no? E un'altra delle risposte che mi è stata data è appunto questo richiamo all'uniformità con altri regolamenti edilizi anche della provincia, però credo che un comune, soprattutto se capoluogo, deve valutare se inserire aspetti innovativi nel suo regolamento, magari fungendo proprio da esempio e stimolo per gli altri in maniera propositiva, che altri comuni che poi comunque possono essere più piccoli e quindi avere esigenze diverse. Quindi questo documento, per come lo vedo io, non può essere inteso come squisitamente tecnico, ma è anche un po' politico, perché detta la linea sulle visioni, su quello che è l'idea che si ha della città. Per questo io credo che sia giusto astenersi, non perché contenga qualcosa di non votabile, assolutamente, ma perché in questo momento contiene forse un po' poche scelte importanti di quelle che ci saremmo aspettati di trovare. È vero, raccoglie le casistiche emerse, come ha detto l'assessore, negli ultimi 20 anni, le regolarizza, le mette a norma, ma forse oltre che guardare al passato doveva guardare un po' con un po' più di coraggio al futuro. Comunque aspetteremo le osservazioni che eventualmente arriveranno a questo regolamento, sicuramente poi da fonti più autorevoli e professionali della mia, e poi magari al secondo passaggio provvederemo a fare allora sì delle nostre proposte più puntuali. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie. Anche da parte mia questa impressione che è stata ben spiegata dal consigliere Bettinelli sulla possibilità di incidere di più. Io ho provato a riflettere un po' per vedere quali modifiche fare. Penso che ne avevo preparato qualche cosa, ma penso che sia meglio aspettare e cercare di proporle poi in una fase successiva di rianalisi. Erano delle riflessioni, delle proposte di modifica dell'articolo 58 sul riciclo e riuso delle acque, che è una delle possibilità che si potrebbe modificare, come anche stato spiegato dall'assessore, però per il momento non faccio proposte. Una modifica secondo me si può anche fare sull'articolo 60 riguardo alla riduzione dei consumi idrici, una riflessione riguardo alle fontane, pubbliche, però anche aspetterei. Invece vorrei fare al termine faccio una proposta di emendamento sull'articolo 88 riguardo agli orti urbani, che poi illustro fra breve. Vorrei invece fare una considerazione di apprezzamento per l'aspetto trattato in questo regolamento edilizio, perché viene inserita tutta la normativa ormai riconosciuta sulla regolazione delle distanze e il funzionamento delle sale da gioco. per la prevenzione alla dipendenza del gioco d'azzardo. Quindi tutti i regolamenti comunali avranno edilizia, hanno all'interno questi articoli, questo articolo importante che di fatto non è una novità, perché quasi molti comuni, soprattutto della Lombardia, hanno già adottato questi regolamenti, emanando un regolamento sulla prevenzione del gioco d'azzardo, però adesso, avendolo inserito nel regolamento edilizio, ha un valore ancora secondo me maggiore, aiuta a percepire il dato del problema per tutti, perché tutti vedono questo regolamento questa parte inserita nel regolamento edilizio. Non cambia niente rispetto a quello che c'è già. Penso che il fatto che l'Italia abbia voluto inserire questo, anche se in contrasto con poi tutte le concessioni che dà e la non cambio di direzione che lo Stato per ora non sta ancora facendo riguardo al gioco, alla concessione del gioco sul territorio nazionale, però questo passaggio che fa l'Italia ci possa far anche riflettere su quell'altro dato, che il Comune di Sondrio può fare ancora qualche cosa in più, quello che è già previsto dal nostro regolamento, e cioè di attuare delle limitazioni di orario, per esempio. Cosa che sarebbe opportuno fare a tempi brevi e che questa amministrazione si era poi impegnata a fare entro il termine del mandato. Ecco, allora l'emendamento che voglio proporre riguarda l'articolo 88, che è stato in commissione, penso che abbia già presente, cioè secondo il comma 2 è fatto di tre commi. Ci sono due modifiche che vorrei apportare in questo articolo. La prima modifica riguarda il comma 2, perché si è specificato attualmente in questa proposta di delibera che la superficie massima per singolo orto è pari a 20 metri quadri. Credo che sia secondo me inopportuno mettere un'autolimitazione a degli orti che vorremmo costruire come servizio per i cittadini, che magari fra qualche anno si vuole fare per la situazione che c'è, eccetera, si vuole fare un orto che già quelli attuali sono più di 20 metri quadri, se vogliono fare degli orti di 30 metri quadri, di 28 metri quadri, bisogna andare in deroga a un regolamento che ci siamo autoimposti, mi sembra. Quindi la prima proposta è di togliere questo primo punto che c'è, e la seconda proposta di modifica di questo articolo 88 riguarda il comma 3, perché il comma 3 così come è scritto parla degli orti come se parlasse degli orti comunali, gli orti dei cittadini fatti dal comune, ma in realtà il comma 3 sta parlando, fa riferimento alla delibera riguardante gli orti di fondovalle, e cioè gli orti privati, che serviva per regolamentare e non far sì che ognuno costruisse orti con casette, con tutti i tipi di materiali, recinzioni di vario tipo, quello che era successo per regolamentare poi giù in zona di via Giuliani, eccetera. Dunque, questo articolo 88 secondo me per errore è stato mischiato l'aspetto degli orti comunali con gli orti privati. Dunque proporrei di mettere, invece dell'articolo 3 attuale, scrivere: per gli altri orti cittadini si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale vigente, approvato con delibera dei tali, come riportato anche nella proposta, che regolamenta l'utilizzo delle aree private nelle zone di fondovalle a scopo orticolo. Magari, se volete, presento questo foglio in forma scritta e io avrei concluso.
Grazie consigliere, se deposita poi facciamo fare le copie almeno per i capigruppo e l'assessore per una valutazione, magari anche per l'ordine. Carlo, Prego. Prego, assessore.
Allora, io dico quello che era emerso dalla commissione, abbiamo preso atto, ho fatto le verifiche, in effetti il limite dei 20 metri quadrati non rispondeva a nessun regolamento come io pensavo fosse, e quindi avevamo già deciso di eliminarlo. Riguardo invece all'ultimo punto, chiedo se magari vogliamo sentire il parere dell'architetto Di Nale, che magari ci può dire qualche cosa, poi dopo fate la vostra discussione.
Prego, sindaco.
Volevo fare solo due riflessioni. Riguardo al regolamento, ecco, il principio è stato detto, è quello di unificare il più possibile, perché in questi anni il calcolo del volume a Sondrio era diverso dal calcolo del volume a Castione, per intenderci, e quindi le difficoltà per i tecnici, ma anche per i cittadini che si trovavano magari a avere una situazione in un comune diversa da un'altra, è stata la motivazione che ha indotto lo Stato a chiedere, a portare avanti, a auspicare questa unificazione. Ci sono poi tante norme però concorrenti che vincolano le realizzazioni, quindi ecco, per esempio quando il consigliere Bettinelli parlava per esempio dei tetti verdi, ecco, il paragone tra Bari e Sondrio è un po', diciamo, così un po' particolare, perché siamo a latitudini veramente differenti, però comunque anche queste tematiche, che sono molto interessanti, no, che vengono portate avanti, sono anche contemplate da altre normative, quelle per esempio sul risparmio energetico, no? Quindi nel momento in cui si progetta, oggi ci sono regole stringenti, opportunamente stringenti, per ridurre i consumi energetici, e per esempio il tetto verde è una delle installazioni che può servire, che può andare in questa direzione. Però io penso che sia molto utile il periodo poi di osservazioni, quindi io auspico che arrivino tutte le osservazioni che ciascuno di noi, e anche chi non è qua oggi, le ponga, no? Queste osservazioni le presenti, in modo che si possano esaminare e si possano anche verificare, cercando di incrociare poi i vincoli normativi che ci sono. Anche riguardo all'ultima proposta del consigliere Pallotti, io mi permetto di proporgli di magari inserirla in un'osservazione, no? Perché le osservazioni poi devono essere esaminate, quelle che sono condivisibili, esaminate anche dalle commissioni, quelle che sono condivisibili si portano avanti, ma c'è il tempo poi per gli uffici di fare delle verifiche comunque di tipo normativo, che magari adesso noi non siamo in grado di fare. Però ecco, solo una mia proposta: se l'obiettivo è quello di arrivare al risultato, cioè di togliere o modificare una metratura di un orto, che a me sembra una cosa molto, molto condivisibile per come la vedo io, secondo me lo strumento migliore è l'osservazione, perché l'osservazione può essere valutata con attenzione, valutata anche rispetto alle normative che ci sono, perché come sappiamo questo regolamento comunque deve tenerne conto. Però ecco, è un mio suggerimento, no? Visto che gli spazi ci sono, il tempo di valutazione e osservazione sono fatte apposta per poter presentarle, io suggerirei di usare questo strumento, che permette anche agli uffici di fare delle verifiche ulteriori. Però ecco, la mia media.
Grazie. Allora, solo per capire poi come procedere, non so se il proponente accoglie la proposta del sindaco o vuole portare in discussione l'emendamento, quindi lascio la parola al consigliere Pallotti.
Grazie. Allora, preferisco portare l'emendamento, perché a mio avviso è un errore soprattutto quello riguardo al comma 3, che induce anche chi legge a non comprendere il testo. Perché se il testo regolamenta, mischia non è esplicito nel spiegare a che cosa si riferiscono i contenuti, perché se i primi due commi si riferiscono agli orti comunali, cioè quelli che il comune ha costruito per dare ai pensionati, eccetera, persone con disabilità o altre, e poi nello stesso articolo si inserisce un comma senza che venga spiegato che si riferisce invece agli orti privati, chi legge non è neanche in grado di fare un'osservazione. Quindi io chiederei di evitarmi di presentare questa comunicazione successivamente. Lo farò se non verrà accolto l'emendamento, però penso che da un consiglio comunale, perlomeno per mio avviso, è un errore quello di aver scritto in quel modo il comma 3, per cui per me è una revisione di contenuto. Riguardo ai 20 metri quadri, se non viene accolto lo presenterò come osservazione.
Grazie, allora io procederò in questo senso. Adesso votiamo l'ammissibilità dell'emendamento. Dobbiamo votare l'ammissibilità dell'emendamento e poi, non so se magari c'è anche l'architetto Di Nale o l'assessore, entriamo nella discussione dell'emendamento. Allora, prima votiamo l'ammissibilità, visto che il proponente lo vuole, giustamente, se lo propone, votare. Dopo però la votazione è un intervento a favore, uno è contro l'emendamento, e si vota e poi si torna alla discussione generale. Lascio magari per sull'ordine dei lavori il consigliere Angelini, prego.
Esatto. No, solo per chiedere che magari se può essere utile sul punto 2. Già l'assessore ha detto prima di aver già fatto una verifica, quindi penso sia una cosa abbastanza formale, quindi non so se può essere utile magari sospendere 5 minuti la seduta per avere il tempo di esaminare le carte anche insieme e magari anche sul punto 3, però lascio la valutazione del Presidente su questo.
Quindi sospendiamo 5 minuti, magari i capigruppo se trovano eventualmente una sintesi, oppure se l'emendamento rimane quello. Poi consigliere Rota, prego.
Io, siccome non sono un tecnico e siccome prima di fare tutto questo passaggio, secondo me sarebbe opportuno magari sentire un'opinione dell'architetto Di Nale per capire perché l'ha costruito così. Una volta che ho capito perché l'ha costruito così, posso anche valutare di prendere in considerazione l'emendamento, se no per me vale il parere del tecnico che ha redatto il regolamento, cioè nel senso. Cioè,
allora votiamo l'ammissibilità, perché la procedura l'ammissibilità va approvato. Dopo eventualmente sentiamo quello che dicevi prima anche l'architetto Di Nale per anche un suo parere tecnico. Poi facciamo la discussione se eventualmente c'è una convergenza, vediamo se c'è un'eventuale convergenza su qualche tema, sospendiamo. Quindi per l'ammissibilità dell'emendamento quindi l'emendamento è ammesso, e quindi io, se l'architetto ci sente e ha visto o ha capito l'emendamento dall'audio.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Sì, ho sentito l'emendamento. Buonasera. Probabilmente c'è stata un po' di confusione. Allora, perché un conto è ovviamente l'orto di tipo pubblico, dove comunque una dimensione, che sia il regolamento o che sia un progetto dell'orto, fa comunque data, perché quell'orto è soggetto a, diciamo, a una regolamentazione interna che non può essere affidata senza un criterio dimensionale. Quindi o rimane dentro il regolamento o il regolamento fa rinvio per la definizione della dimensione al progetto esecutivo. Quindi diciamo che togliere il comma potrebbe anche essere un errore, perché comunque diciamo che rimane un vuoto, ecco. O quantomeno si potrebbe dire: si rinvia il progetto dell'orto comunale la definizione per le minime dell'otto del singolo orto. Toglierlo così non so se sia veramente corretto. L'altro articolo è effettivamente rivolto agli orti privati, quindi non è specificatamente del regolamento edilizio, quindi direi che si potrebbe anche accogliere. Mi paiono però comunque cose che richiederebbero un minimo di attenzione, perché un conto è dire propongo una modifica, un altro conto è propongo una, diciamo, eliminazione, perché l'eliminazione potrebbe comportare un vuoto. Questa è la mia opinione, diciamo.
Grazie architetto per il parere. A questo punto abbiamo i due interventi, eventualmente l'intervento a favore del proponente e un intervento contro se c'è. Quindi anche sentito il parere, devo sentire gli interventi se c'è una volontà di consigliere Palotti.
Come ho detto in fase nel secondo intervento, se c'è la volontà di accoglierli bene, altrimenti vengano bocciati, io li presenterò come privato cittadino, non è un problema.
Lascio la parola al sindaco.
Sì, allora io consiglierei questo, perché effettivamente, come ha detto l'architetto Dinale, è meglio valutare le osservazioni, perché bisogna evitare di fare errori, quindi magari di togliere qualcosa che poi lascia un buco. Se l'obiettivo è quello di migliorare questo provvedimento, abbiamo la possibilità di farlo con le osservazioni. Io suggerisco, come ho già suggerito prima, di seguire questa strada, perché gli uffici possono fare le verifiche tecniche che sono necessarie.
Quindi mettiamo alla votazione l'emendamento. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Per chi è in collegamento, Zoia, Andrea vedo ha detto contrario, Rebai vedo solo la giacca, contrario. Quindi l'emendamento è bocciato con 21 voti contrari e 10 favorevoli. Quindi torniamo alla discussione del regolamento come proposto. Magari intanto, se qualcuno pensa ad interventi, un invito ai consiglieri anche per facilitare i lavori, soprattutto quando ci sono emendamenti di questo tipo, magari se vengono consegnati due giorni prima ci sono le valutazioni e in aula si arriva già con dei pareri un po' più approfonditi. Poi il regolamento ci permette di presentarli anche durante i lavori, va benissimo, ma per facilitare tutti, come è successo in questo caso, se avevamo già i pareri a inizio seduta, probabilmente si poteva trovare anche una mediazione, una soluzione che andava bene e si erano verificati tutti gli aspetti. Se ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole al punto 4, nuovo regolamento edilizio? Astenuti? Contrari? Per chi è in collegamento, Zoe Andrea? Favorevole. Filippo Rebai? Favorevole, vedo mezzo dito, sì. Mezzo pollice. Quindi la proposta è approvata con 21 voti favorevoli e 10 astenuti. Passiamo al punto 5, acquisto aree ed immobili di proprietà di RFI presso la stazione ferroviaria, foglio 42, mappale 339, 341, 345, 377, 389, 77, 74 e foglio 53, mappale 296, 446, 447, 729, cessione immobili di proprietà comunale in permuta parziale. Lascio la parola all'assessore per l'illustrazione. Assessore Mazza, prego.
Grazie. Allora, stiamo valutando l'acquisizione di un asset strategico per noi nella zona della stazione. Ne abbiamo parlato a più riprese, perché avevamo appostato a bilancio già anni fa gli importi necessari. Poi, come sappiamo, l'interlocuzione con RFI non è semplice e quindi siamo arrivati fortunatamente adesso alla conclusione. Grazie anche, credo, oltre al nostro impegno degli uffici, che comunque è stato costante e martellante, grazie anche alla necessità che ha RFI di acquisire quel piccolo lotto dove c'è in via Germania il passaggio a livello, tant'è vero che questa delibera e di permuta, anche se è una permuta un po' simmetrica, però ecco, quindi questo probabilmente ha accelerato. Noi cosa andiamo a acquisire? Tre immobili sostanzialmente, che sono il parcheggio davanti alla stazione, dove c'è davanti alla ciclostazione, la Coldiretti, via Nervi, l'immobile della ciclostazione, ex mensa ferroviaria, e la stazione delle autolinee. Di questi immobili, ecco, due sono strategici, la ciclostazione e la stazione delle autolinee. Questa in particolare è fondamentale, veramente è un asset strategico, soprattutto in vista della gara per il trasporto pubblico locale, che è stata rimandata più volte, ma che entro il 2026, speriamo anche prima, deve essere fatta. Questa gara poi rimetterà in discussione tutti gli equilibri, quindi avere a disposizione questa area è importantissimo. Com'è nata la cosa? Vabbè, per la ciclostazione già sapete che l'abbiamo presa in locazione, era interessante avere in quella posizione un edificio e abbiamo individuato nella ex mensa ferroviaria che era libera, ma la stazione delle autolinee, che al momento viene utilizzata da STPS per il trasporto provinciale, sorge su appunto questo lotto di RFI. In forza di una convenzione del 1989, che però è scaduta nel 2014 e non è più stata rinnovata, per cui al momento noi lo stiamo utilizzando, diciamo, non dico senza titolo, ma con rapporti poco chiari. Oltretutto avremmo avuto, non acquisendola, il pericolo, la certezza di perdere tutte le strutture che sono state realizzate sopra a spese del Comune di Sondrio, per un importo di circa 600.000 euro, perché risale agli anni 90, quindi tradotto. E quindi l'acquisizione era fondamentale per non perdere tutto, ma a maggior ragione fondamentale in vista appunto della gara del trasporto pubblico. Come sappiamo, a Sondrio non ci sono altri spazi di quelle dimensioni e con collocazione adeguata per ospitare il parcheggio, ecco, degli autobus. I prezzi sono prezzi molto vantaggiosi per il Comune, abbiamo fatto anche qui una serie di valutazioni e anche di, non dico di stratagemmi, però per cercare di portare RFI a non ritenere troppo bassa la nostra offerta, per cui respingerla, ritenerla irricevibile, ma per stare dalla parte del vantaggio del Comune, e questo fortunatamente è riuscito, perché noi prendiamo la stazione delle autolinee con quello che c'è sopra per 210.000 euro, sono più di 5.000 metri quadrati. Sì, la valutazione è stata fatta sui 40 euro a metro quadro. Prendiamo il parcheggio davanti alla stazione per 100.000 euro. Questo, ecco, è forse l'unico immobile di cui non avevamo, per cui non avevamo particolare interesse, però anche su questo dobbiamo dire che il Comune ha messo anni fa un parcheggio a pagamento senza titolo, quindi dovevamo regolarizzare questa posizione, perché il terreno è di RFI. E poi la ciclostazione a 190.000 euro, è un immobile in posizione ottima, 300 metri quadrati in pianta, 80 metri di interrato, con la possibilità poi di sopralzare. Oltretutto, acquisendo l'immobile della ciclostazione, noi recuperiamo tutti i fondi provenienti dall'Interreg e dal MIT, che noi abbiamo già speso per adeguamento dell'immobile, e il canone annuale di locazione che al momento paghiamo, perché lì sapete c'è la ciclostazione e gli uffici del gestore della sosta. Quindi in sostanza direi tutto è andato molto bene, anche se con tempi lunghi. Ritengo che sia veramente un'occasione per l'acquisizione di questi immobili, che tra l'altro ricadono in un contesto che noi abbiamo già in vista di sistemare. Come ricorderete, non so se un anno o due fa, quando abbiamo approvato in questo consiglio le tavole con l'individuazione degli ambiti di rigenerazione, avevamo inserito anche proprio quell'area estesa a cavallo della stazione, che costituisce ancora oggi, prima si parlava di Policampus, tutto è legato anche all'utilizzo, costituisce comunque una cesura all'interno della città che si sta sviluppando anche a sud da tempo, e quindi i vari interventi che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che faremo sono orientati anche a risolvere il più possibile questa frattura. Come abbiamo detto in altre occasioni, l'asse fondamentale della città non è più quello est-ovest, che era un po' una lettura anche data dal passaggio in tangenziale, ma è più diventato nord-sud, quindi il collegamento tra il sentiero Valtellina, il sentiero Rusca, la Val Malenco, e quindi passaggio necessario attraverso la stazione, che poi costituisce anche un hub. Lì abbiamo il cosiddetto polo della mobilità sostenibile, però ecco, abbiamo il car sharing elettrico oltre alla ciclostazione, stiamo investendo ancora dei soldi che derivano dall'Interreg Omnibus 4.0, che è gestito dall'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale. Noi non siamo partner, ma siamo destinatari di fondi e attuatori dell'intervento, per cui verrà sistemata la piazzuola davanti alla stazione con la collocazione di pannelli multimediali. In più abbiamo avuto anche un'interlocuzione con RFI, che sta pure studiando la sistemazione della stazione. Già ultimamente, quando era stata chiusa per un po' di mesi, hanno realizzato i percorsi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, le pensiline, ma hanno intenzione di intervenire anche all'esterno. E poi in prospettiva c'è tutto il tema del piazzale Bertacchi e il completamento, quindi ecco, ritengo che questo sia un passaggio fondamentale. Grazie.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Non vedo richieste. Passiamo alla votazione del punto 5. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Perché in collegamento Rebai? Ok, favorevole. E Zoia? Favorevole. Quindi la proposta è approvata con 21 voti favorevoli e 10 astenuti. Passiamo all'ultimo punto, punto 6, modifica percorso del sentiero comunale in frazione Sant'Anna con nuovo tracciato e permuta aree. Lascio la parola ancora all'assessore Mazza, prego.
Allora, qui si tratta della richiesta di un privato cittadino nella frazione di Sant'Anna, che è proprietario di un terreno vicino alla propria abitazione, al proprio giardino, separato però dal passaggio di una piccola bretella di collegamento, non lo definirei neanche un sentiero perché non ha continuità, praticamente è un percorso, un piccolo tracciato di poche decine di metri che taglia un tornante. Ha chiesto a proprie spese di poterlo spostare di qualche metro verso ovest per poter ricongiungere tutta la sua proprietà. Gli uffici hanno fatto i sopralluoghi, hanno visto che non ci sono problemi a concederlo, l'intervento verrà fatto tutto a sue spese e quindi abbiamo dato l'approvazione. Ecco, sono, metto gli occhiali, 62 metri quadrati, ecco, l'oggetto di questa permuta.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole al punto 6? Astenuti? Contrari? Perché in collegamento Rebai. E Zoia favorevole. Quindi la proposta è approvata all'unanimità. Questo era l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.